Babacar dovrà saltarlo. Prova il tiro piazzato. Rete! Babacar! Cavani da lì! Gambata gol! E Matador! Ancora lui! Daniel del Santone, prova la botta! Rete! Rete! Che gol!
E come?
E Sharawi la piazza! Rete! E non esulta, che gol il faraone!
Fa come?
Foreggi Dio! Rete! Rete! Che gol! È incredibile!
Che come?
Gol di Buttari! Gol di Buttari! Incredibile!
H come?
Orsi che cerca il dribbling, prova! Rete! Rete!
I come?
Insigne! Rete! Lo sbaglia Lorenzo, è magnifico!
Le come?
Lui lo sbaglia! È nel Piero! Messi ce la tiro, prova la botta! Rete! Rete! E Messi proprio lui! Incredibile gioiello!
Noela!
Napoli in vantaggio!
Oh come!
Notto per lui! Eccezionale!
Per come!
Papà, prova! Gol incredibile! Gol incredibile!
Re come!
Ronaldinho! Rete! Rete! Rete proprio lui! Incredibile! Stanca vicino da Lautaro, me lo leggo, rete, hai visto che è così, incredibile.
Te come
tutto solo Neymar, rete anche lui, rete anche lui, dilaga il Barcellona.
Come
1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete incredibile.
Te come
verso Chiesa, prova il tocco Chiesa, rete. Zapata, incredibile Zidane, al 97esimo.
E benvenuti, benvenuti amici di Radio Incredibile, incredibile proprio lui, Emilio. Iniziamo con la voce di Piccinini, ma iniziamo con un personaggio a noi caro. Ciao Gaetano, ciao Emilio.
Ciao Claudio, ciao Gaetano.
Ciao, ciao.
Allora, dicevo a Emilio nel fuori onda che per me è la prima volta che mi capita di intervistare un giocatore che ho manovrato con la PlayStation 2, non mi ricordo PES di quale anno, ma insomma per me è un onore, Gaetano, per entrambi noi ascolani poterti intervistare. Allora, questo diciamo, iniziamo con te, ci porti a battesimo in questo nuovo format, incredibile proprio lui, cerchiamo di fare un viaggio con te nella tua carriera di calciatore, ma soprattutto nella tua storia di uomo, in questo momento anche di marito e di padre di tre bambini, come ci dicevi nel fuori onda. Gaetano, come stai?
Bene, però devo dire che anche tu hai una certa età.
Io ho una certa età, davvero, ero ventenne quando te regalavi tanta gioia ai tifosi dell'Aspio. Quindi inizio anche a avere anch'io i miei quasi 40 anni, quindi sì, sono anch'io vecchio, davvero, davvero.
Sei ancora giovane.
Allora, Gaetano, a proposito, parliamo della tua vita da giovane, per l'appunto. Te sei uno dei tanti ragazzi del sud, tanti calciatori che vanno via dal sud per provare la carriera calcistica nelle squadre giovanili del nord. Cosa ti manca della Calabria? Te sei di Catanzaro, cosa ti manca di Catanzaro? Cosa ti manca del tuo sud? Qual è il tuo ricordo di ragazzo a cui sei più affezionato?
Ma sicuramente mi mancano quei momenti vissuti con gli amici del quartiere, della zona dove abitavo io, perché una volta si condivideva tutto per le strade, oggi questo non si fa più, e quindi ogni volta ti dico con grande emozione, quando faccio il ritorno a Catanzaro e vado a trovare i miei, mi affaccio sul balcone di casa per rivivere quei momenti, sentire quei rumori, quegli odori, perché comunque sono stati altamente formativi, sia dal punto di vista umano, personale, dei rapporti, ma anche calcistico, perché poi alla fine la nostra scuola calcio era quella, era la strada.
Si è perso un po' questo rapporto con la strada, Gaetano, perché se vedono meno di ragazzini così per strada, anche negli androni dei palazzi, li trovi ancora quei stessi ragazzi che vedevi te da piccolo? Io meno.
No, io non ne vedo più. Se vuoi vedere un qualcosa che si avvicina a quella modalità, devi andare nel quartiere a Napoli. l'unico posto dove ancora esiste la strada. Io ho avuto la fortuna di girare tanto, però credo che un po', diciamo,
stiamo perdendo Gaetano.
Allora, Gaetano l'abbiamo perso, forse ha problemi di connettività, adesso sì, gli chiediamo di rientrare.
Non ci aiuta stasera, forse.
Stasera no, forse qualche maltempo, adesso chiediamo al volo di rientrare. Intanto, Emilio, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori come mai noi ci ricordiamo di Del Piero e di Tognon in FIFA 97?
Sì, perché in FIFA 97 per l'appunto c'era questo che attualmente si chiamerebbe bug, diciamo, questo errore di codificazione dei nomi, e il nome di Del Piero e il nome di Tocon era stato fuso in un unico giocatore, quindi c'era questo gioiello giovanissimo della Juventus che si chiama per l'appunto Del Piero Tocon, ed era una cosa fantastica. E per anni io e Claudio ci siamo chiesti la motivazione per la quale in quel FIFA Del Piero fosse chiamato Del Piero Tocon, e poi con l'avvento probabilmente di Wikipedia, se non sbaglio,
abbiamo siamo arrivati al dunque.
Era un compagno di squadra di primavera, anche un astro in realtà della primavera della Juve.
Il risolto così come invece è stato risolto il talento di Angelo Di Livio, che è andato anche lui alla Juve nei primi anni 90 e ha fatto la storia della Juve in Champions. Ora noi ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché Gaetano ha avuto un problema di connettività, ma si sta riconnettendo, forse qualche... Eccolo qui, ecco, sta tornando Gaetano, forse qualche tifoso avversario ci ha fatto un po' da gufo e quindi... Ecco, Gaetano, forse qualche tifoso avversario ci ha gufato la diretta e quindi è saltato tutto. Ci sei, Gaetano, ci senti?
Sì, scusate ma c'è stato questo piccolo imprevisto. Vi dicevo, non la vedo più perché poi anche la scuola calcio ha portato via i ragazzi alla strada, perché i momenti che vengono dedicati alle scuole calcio erano quei momenti dove solitamente i ragazzi si trovavano per le vie della strada dove ci si abitava, dove si viveva, e nel contempo erano i luoghi dove giocavamo, ma giocavamo a qualsiasi cosa, non so, solamente a calcio, o meglio, di convogliare quei giochi verso il calcio, perché poi alla fine
abbiamo problemi di connessione, forse Casa Fontana soffre un po' di maltempo e stiamo per riprendere il nostro capitano Gaetano Fontana. Allora, stasera dobbiamo inventarci tanti modi per mandare avanti la diretta. Ecco, Gaetano forse si sta riconnettendo in qualche modo, speriamo, perché altrimenti non sappiamo come mandare avanti questa puntata. Se volete possiamo far vedere tutto lo speciale su Piccinini. e quindi
comunque magari Claudio approfittiamo di questo momento per dire che questo format che parte stasera appunto con ospite il leggendario capitano dell'Ascoli Fontana comunque andrà sicuramente avanti con molti ospiti, molti calciatori.
Anzi, se volete segnarci qualche calciatore che,
che vi interessa in maniera particolare. Già abbiamo il prossimo ospite, che naturalmente non sveleremo perché è una sorpresa, è un ragazzo veramente incredibile, con una carriera incredibile, quindi a tema pieno con la radio. Questa insomma è la cosa che vi possiamo spoilerare per il momento, insomma, ecco.
Allora, riproviamo con Mister Fontana, ripeto, qualche gufo, qualche tifoso avversario stasera ci sta gufando. Gaetano, tutto ok? Ma c'è maltempo a casa tua o c'è una... Sei collegato con la fibra? Come sei collegato?
Penso di sì. No, io sono con la fibra, quindi credo che sia un po'...
Sicuramente è un problema...
di maltempo, non lo so.
Vabbè, allora, la fortuna stasera non ci aiuta, ma speriamo che, insomma, vada un po' a stabilizzarsi. Nulla. Gaetano, ci senti? Dacci un cenno, perché nel fuori onda funzionava tutto da Dio.
Sempre il bello della diretta.
Gaetano,
Claudio, se riesci a contattare il capitano, magari chiedigli se si può connettere direttamente col cellulare, magari la rete 4G in questo momento prende più della fibra, che magari c'è qualche problema di connessione dovuto al maltempo.
Ma secondo me è connesso col telefono, giudicare dall'inquadratura.
Allora potrebbe provare a togliere la wifi nel caso dal telefono.
Ok, bene. Allora, dicevamo... Emilio, te che ricordi hai di quell'Ascoli? Io mi ricordo, insomma, che andavamo allo stadio per seguire il nostro amico Alessandro, all'epoca terzo portiere, e mi ricordo che quell'anno quell'Ascoli convinse tutta la città e portò allo stadio chiunque, anche chi non c'era mai stato prima come me, e uno dei buoni motivi era anche poi le prestazioni di Fontana, che era un capitano. Forse sta ritornando, ci riproviamo per la quarta, speriamo non ultima volta, cioè speriamo l'ultima volta. Ok, forse ci siamo, forse no. Gaetano, vai, ci riproviamo, prova a parlare.
Io adesso vi sento.
Ok, perfetto.
Vai, ci riproviamo ancora. Allora, dicevamo, insomma, delle storie di Napoli dove i ragazzi ancora giocano.
Sì, lì praticamente ancora esiste la strada, ecco, vuoi anche per un modo di vivere, ma anche perché comunque molti ragazzi non hanno la possibilità di frequentare le scuole calcio, quindi sono costretti a ritrovarsi per le strade. Ti devo dire, quella situazione mi manca, nel senso che l'ho vissuta con tanta gioia, tanto trasporto emotivo, tanta passione. Ed è stato il mezzo che ci ha formato, perché in mezzo alla strada inventavamo qualsiasi cosa, ovviamente tutto quanto poi veniva trasportato verso la modalità calcio, perché ogni gioco veniva modificato affinché poi ci fosse sempre lo strumento palla di mezzo.
Certo, che poi è lo stesso questo tuo ragionamento, Gaetano, vale anche per tutti i paesi del Sud America, cioè mi viene in mente il Brasile o l'Argentina, dove comunque i ragazzini fin da piccoli giocano sulla sabbia, giocano senza scarpe e quindi trovano sempre degli escamotage tecnici che poi ripropongono sul campo vero e proprio, insomma, per farci gioire quando li guardiamo, ecco.
Sì, perché sono comunque sei costretto ad affinare delle abilità confrontandoti con l'imprevedibile, perché quando sei in mezzo alla strada capita qualsiasi cosa, dalla macchina che passa, dal pedone, dai superfici sconnessi, dagli spigoli dei marciapiedi, qualsiasi cosa. E questo, ovviamente, per quanto si stiano sforzando di ricreare una situazione nelle scuole calcio, non è assolutamente fattibile, e quindi si perdono queste abilità che caratterizzavano sicuramente i ragazzi, ma tanti della mia generazione, perché io mi ricordo.
Niente, ci risiamo. Cioè, questo freeze, questa tecnologia stasera non ci aiuta.
È davvero un peccato, perché il capitano sento che cominciava, insomma, aneddoti. Sicuramente speriamo che rientri. Se non dovesse rientrare, sicuramente ci perderemo una puntata veramente molto interessante. E sarebbe un peccato.
Niente, c'è rimasto questo freeze di Mister Fontana, che stava spiegando come la perdita della strada non aiuta poi la crescita del giocatore. Ci riproviamo, che sta rientrando nuovamente. Ok, ora ne vediamo addirittura due.
Meglio di uno.
Allora, ci riproviamo. Gaetano, dai, che forse ce la facciamo. Stasera c'è qualche tifoso avversario che ci gufa contro. Ci senti?
Ci sta apprezzando.
Senti, allora, visto un po' le difficoltà tecniche, Emilio, vai pure con la seconda domanda per Gaetano.
Guarda, Gaetano, una domanda che diciamo esula un po' dal carattere calcistico della trasmissione. Tu comunque hai giocato in tre città bellissime. Vabbè, Ascoli, che è anche la mia città e dove tu vivi, Firenze e Napoli. Volevo sapere da te, volevo avere da te, anzi, un suggerimento di un posto a te caro in queste tre città da poter visitare, diciamo, per un eventuale turista, ecco. È ricaduto Gaetano Cla?
Sì.
È ricaduto Gaetano Cla, sì. Ok.
Niente, stasera proprio non vuole andare. Allora, per chi ci sta ascoltando e guardando, sperando di recuperare Fontana, e per chi non ha visto la sigla iniziale, io rimanderei un attimo, video, è tutto da godersi e da rivederlo, l'alfabeto di Piccinini. A fra poco, intanto cerco di recuperare il capitano.
Acqua! Acqua! Torino in vantaggio! Papa Gar, dove l'ha saltato? Provo un tiro piazzato! Rete! Papa Gar! Cavani da lì! Gambata gol! Il Matador! Ancora lui! Daniel De Salvone, prova la porta! Rete! Rete! Che gol!
E come?
E Sharawi, la piazza! Rete! E non esulta, che gol il faraone! Correggi Dio! Rete! Rete! Che gol! È incredibile!
Come...
Gol di Buttari! Incredibile!
H come...
Orsi che cerca il dribbling, prova! Rete!
I come...
Insigne! Rete! E sbaglia Lorenzo, il magnifico!
L come...
Lui la sbaglia! E nel Piero!
M è la...
Messi ce la tiro! Prova la botta! Rete! Rete! Messi proprio lui! Incredibile gioiello! Napoli in vantaggio!
Oh, come...
Notto per lui! Eccezionale!
Come...
Papà, prova! Gol incredibile! Gol incredibile!
Rete come...
Ronaldinho! Rete! Rete! Rete proprio lui! Incredibile!
Se come...
Stanca vicino da Tolo! Non lo leggo! Rete! Hai visto che è così? Incredibile!
Come...
Tutto solo Neymar! Rete anche lui! Dilaga il Barcellona!
Come...
1-2, Insigne cerca il pallonetto! Rete incredibile!
Come...
Verso Chiesa, prova il tocco Chiesa! Rete!
Come...
Zapata, incredibile Zidane! Al 97esimo!
Allora Emilio, abbiamo sentito il capitano nel fuori onda che si sta riconnettendo con il computer sperando che ci dia prestazioni migliori del telefono. Intanto vi chiedo, per le persone che stanno già ancora ascoltando, ancora qualche secondo di pazienza, vi faccio vedere un altro video carino che è ispirato da Sandro Piccinini, che ha dato il titolo al nostro programma.
Aspetta un attimo, allora, ti voglio fare prima una domanda così a bruciapelo, visto che parliamo di calcio. Allora, mo mi dici, in maniera veloce, riflettendoci poco, il tuo portiere, il tuo difensore, il tuo centrocampista e il tuo attaccante preferito all time?
Allora, il mio portiere preferito di sempre, Peruzzi, tutta la vita.
Difensore?
Il mio difensore... Paolo Montero, anche lui tutta la vita, attenzione, abbiamo Fontana, allora ci riproviamo e il mio centrocampista di sempre lo stai per vedere, perché è Gaetano Fontana. Gaetano, ci riproviamo?
Speriamo sia la volta buona.
Ah, ma ti sentiamo
benissimo. Meno male, sei col computer adesso?
Sì.
Perfetto.
Prima puntata piena di emozioni, ma stiamo tenendo botte, i nostri ascoltatori ci continuano a seguire e noi li ringraziamo. Allora Emilio, vai con la domanda su Ascoli, Firenze e Napoli.
Sì, Gaetano, non so se prima sei riuscito a sentirmi, comunque ti chiedevo, cioè tu hai vissuto, hai avuto una carriera dove ti sei spostato in tante città, però io se dovessi pensare a tre città mi vengono in mente Ascoli, Firenze e Napoli, e ti vorrei fare una domanda extra calcistica, cioè quali sono, diciamo, i monumenti, i posti, le piazze o i ristoranti, quello che vuoi, a te più cari in queste tre città? cioè cosa ti manca, ad Ascoli ci vivi quindi non ti manca niente naturalmente, ma cosa ti manca di più di Firenze e Napoli o di Ascoli quando non sei Ascoli, insomma, ecco.
Guarda, ti devo raccontare una cosa che mi caratterizzava. Io solitamente il venerdì non era una forma di scaramanzia, perché a prescindere dal risultato lo facevo comunque. Il venerdì sera dopo cena poteva essere una bellissima serata, poteva nevicare, piovere, qualsiasi fosse la condizione climatica, io uscivo da casa e mi facevo una passeggiata. Amavo passeggiare di sera, perché nel silenzio totale riuscivo a scrutare qualsiasi cosa e comunque a notare quelle sfaccettature di una città che la caratterizzava. E ti racconto questo particolare perché piano piano la compagnia si allargava, quindi io partivo da solo, ma dopo qualche settimana sembrava ci fosse la processione, eravamo in quattro. E venivano notate delle cose, mi riferisco soprattutto ad Ascoli, degli scorci soprattutto in Piazza del Popolo, quelli storici che solitamente chi vive non riesce a vederli perché dà tutto per scontato. E allora ci piaceva notare quel particolare che fino a quel momento non era stato notato, e diciamo che era una cosa che mi piaceva tantissimo, perché al di là della passeggiata, al di là del momento di relax, di distensione che c'era, era anche una forma per riuscire a conoscere meglio la città dove vivevo.
Gaetano, come hai conosciuto tua moglie?
Ma l'ho conosciuta purtroppo non per una situazione positiva, perché lei fa l'avvocato e quindi mi sono dovuto rivolgere a un avvocato, lei faceva parte di questo studio e lì insomma ci siamo conosciuti e dopo è iniziato momento di conoscenza.
Beh, diciamo che lì dove un momento di difficoltà ti ha portato la donna più importante della tua vita.
Sì, assolutamente, assolutamente, perché comunque poi le cose nascono così e non nascono mai per caso. Evidentemente doveva verificarsi quella situazione affinché io avessi bisogno di un'assistenza che non fosse un procuratore, ma un altro tipo di figura, però insomma mi ha portato a lei e ben venga.
Il bello di questa storia, se me lo permetti, è quindi trasformare una cosa negativa in una cosa positiva, che traslato nel mondo del calcio potrebbe diventare recuperare dalla fase difensiva e immediatamente creare la fase offensiva. Che ne pensi di questo parallelo? È calzante secondo te, Gaetano, oppure è campato in aria?
Ma è calzante, perché non so in quanti ci stanno ascoltando, però oggi dopo aver toccato quota 50 dei miei anni posso con assoluta certezza dirti che la vita è così, nel senso che sicuramente quando siamo giovani veniamo investiti da qualsiasi tipo di problema, ma che qualunque esso sia per noi è il problema principale, perché è quello che stiamo vivendo. E gli diamo giustamente l'importanza che richiede, e tante volte noi reagiamo, non lo valutiamo per quello che è. Con l'età inizi a capire che bisogna in qualche modo fermarsi, capire da dove arriva, dargli una forma, un connotato al vero problema e poi eventualmente riuscire a contrastarlo o quantomeno ad utilizzarlo per avere un risvolto positivo, perché come dicevo prima nulla accade per caso e qualsiasi tipo di situazione per me è un momento di crescita, perché comunque sia, anche se ci troviamo di fronte ad una situazione negativa, ti sta confrontando con qualcosa che tu non conosci, quindi di sicuro rappresenta un momento di crescita.
Gaetano, quali sono i piccoli problemi che adesso ti affliggono? Quali sono i piccoli pensieri che ti lasciano meno tranquillo la notte?
Io quando non, passatemi il termine, quando non senti il profumo dell'erba, ma quella del campo da calcio, la sto male, perché ho sempre vissuto in quell'ambiente e quando non sono lì ad operare, e non per mia volontà ovviamente, perché questo è il rischio del mestiere di questo momento, mi disturba, perché comunque io amo il mio lavoro e l'ho vissuto in maniera intensa sempre, continuo a viverlo in maniera ancora più intensa. E quando magari hai tante cose per la testa, perché l'allenatore non smette mai di pensare, io dico che l'allenatore pensa 24 ore al giorno, e quando hai tante cose da fare, tante cose da dare, e vorresti ancora prendere tanto da questo sport, rimanere fermi non per tua volontà, questo mi crea qualche pensiero, mi disturba, non mi fa stare in pace con me, ecco. Però diciamo che per il resto grossi problemi non ce ne sono.
Gaetano, senti, hai parlato adesso della tua carriera da allenatore e mi è venuta in mente subito una domanda da farti. L'essere stato leader in campo, vuoi per la tua personalità, vuoi anche per il tuo ruolo specifico nello scacchiere, ti ha aiutato poi ad essere un leader carismatico come allenatore, oppure parliamo proprio di due piani completamente diversi?
Ma diciamo che l'aspetto caratteriale non lo perdi, è quello. Poi soprattutto credo in questo momento, io faccio una scissione, ho allenato prettamente in Serie C e faccio una scissione tra quella che era la Serie C quando giocavo io e quella attuale. Quando giocavo io, per arrivare in prima squadra dovevi mordere veramente tanto, e se giocavi è perché veramente eri bravo e ti riconoscevano il merito della tua bravura. Oggi non è come una volta, oggi sia le regole, sia l'andamento anche economico delle società favoriscono l'inserimento di questi ragazzi, e molti di questi ragazzi non sono formati dal punto di vista caratteriale, si trovano a rispondere di responsabilità che in quel momento non sono capaci di gestire, e quindi prima magari il mio carattere mi ha favorito, oggi devi fare anche per loro, nel senso che tante volte ti devi levare la giacca dell'allenatore e devi metterti la maglia da calciatore ed essere per loro un capitano aggiunto, perché certe dinamiche non riescono ad affrontarle, quindi devi avere anche la duttilità nella società a capire i momenti e ad entrare in queste figure cangianti che comunque il tuo ruolo in quel momento ti impone.
Gaetano, leggevo oggi che Katsu Miura, giocatore giapponese, che ha fatto il record di età in insomma nella J-League, che sarebbe la Serie A giapponese, ha giocato anche nel Genoa, poi, tale Katsu Miura, e ha giocato l'altro ieri, mi pare, qualche minuto a 53 anni, ok? Quindi è 3 anni più vecchio di te. Ti piacerebbe battere il suo record? Ti chiedesse, guarda Gaetano, ci serve, abbiamo giocatori un po' tutti malati, fermi per influenza, non Covid ovviamente, ti piacerebbe scendere in campo una partita anche in serie minore, non esattamente in serie A o in Champions?
Ma adesso questo desiderio non lo sento, non è che mi prenda così tanto questa idea. Ormai ho voltato completamente pagina, ovviamente la mia carriera da allenatore è partita male, con una vicissitudine di nocera, per cui anche lì ho perso un po' del mio tempo, e diciamo che anche queste situazioni mi hanno ancora messo di più rabbia, voglia e determinazione a volere qualcosa di importante da allenatore. Io credo che ogni cosa ha il suo tempo, e quindi è stato il tempo per giocare a calcio e fare anche poco, tanto, abbastanza, lo lascio a voi, ma io non ero mai contento di me stesso, e ho terminato a 37 anni, perché dopo avevo deciso di cambiare completamente ruolo all'interno di questo sistema. Non lo sento come bisogno quello di ritornare in campo. Mi aspettavo, magari probabilmente appena avevo deciso di appendere le scarpe a chiodo, le cosiddette scarpe a chiodo, che ci fosse un richiamo della foresta. Non l'ho mai avvertito, e quindi mi piace questo nuovo mestiere, mi piace questo nuovo lavoro, mi prende tutta la giornata, perché come vi dicevo prima, non mi fermo mai, sono sempre alla ricerca del particolare che possa fare la differenza, ma non è solamente nella categoria dove si è abituato a vivere, anche a pensare in grande, perché alla fine se non ha un obiettivo grande è inutile fare qualsiasi cosa.
Gaetano, fermami se tocco un tasto indelicato per te doloroso, ma l'hai menzionato te. Ricordavi per l'appunto la vicenda tra Nocerina e Juve Stabia, dove sei stato in qualche modo vittima di una situazione così straordinaria che si era creata fra tifoseria della Juve Stabia e poi tutto e tutto il sistema calcio e la sicurezza che non ha retto un tale impeto. Che ricordi hai di quella domenica? Cosa faresti e cosa non rifaresti? Se puoi rispondermi, se no
ti chiedo altro. Ne parlo anche con piacere, perché credo che la propria esperienza a volte possa anche servire ad altri per evitare che vivano la stessa cosa, così che commettano tanti errori. E solitamente si dice che la vita prima ti fa la lezione, dopo te la insegna, no? Quindi da questo punto di vista a posteriori abbiamo tutte le soluzioni, ma la soluzione la devi avere lì in quel momento. Ti dico cosa farei. Io ho l'istinto, io credo che ognuno di noi ha delle cose magiche dentro che guidano le nostre azioni, i nostri pensieri, e a volte le codifichiamo come il sesto senso o il serpente che ti parla. Ci sono tante forme per definirlo. Io ho questo, amo definirlo il serpentino che mi parla quando ti dice che quella è la cosa giusta da fare. Poi se non la fai, questo input va a bypassarlo dalla mente consapevole e tutto diventa razionale e cerchi di dare una ragione, una giustificazione a quello che sta accadendo. E in quel momento, quando stava accadendo tutto, il mio serpente mi diceva: ferma tutto e non andare da nessuna parte. E l'ho anche detto al mio direttore sportivo del momento. Solo che era gente più navigata di me, con più responsabilità rispetto a quelle che avevo io in quel momento, e mi hanno trasportato nella zona dove è avvenuto il delitto, che era lo stadio di Salerno. Io probabilmente tornassi indietro con grande forza, avrei detto assolutamente no, ma non solamente Gaetano Fontana no, fermi tutti, perché alla fine se io ho preso la squalifica è perché lo Stato Calcio voleva da me un'ammissione di colpa che non potevo dare, perché non è stata una mia volontà di quello che è accaduto, e lo sanno anche le pietre che stanno a terra.
Anche perché la giustizia ordinaria poi non ti ha fatto pagare nulla, insomma, solo la sportiva, insomma, ti ha squalificato.
Siamo parte lesa, assolutamente siamo stati parte lesa. Io poi non ho voluto andare avanti perché ci sarebbe stato da affrontare altri processi. Io nel momento in cui ho tagliato ho detto basta, non voglio sapere più nulla, perché ne ho avute fin troppo. Dal punto di vista sportivo mi hanno, da 3 anni e mezzo di squalifica, me la volevano abbassare a 1 anno. Erano passati già 8 mesi, 9 mesi, quindi mi rimaneva veramente poco se avessi accettato il patteggiamento, ma non l'ho ritenuto giusto per me, non lo ritenevo giusto neanche e soprattutto per tutte quelle persone, comprese i miei figli, perché se vuoi dare un'educazione, se vuoi dare un input, se vuoi dare degli spunti, non devi parlare e poi fare altro, insomma. Io ho voluto insegnare con l'azione prima che con le parole. E ho voluto in quel momento dire che se c'è un problema, se tu sei parte di un problema, perché in qualche modo ti sei trovato, colpa o non colpa, ma sei dentro, certamente per uscire fuori non devi trovare sotterfugio come quello che mi stavano servendo. Io ho detto: se voi ritenete opportuno che io prenda questa squalifica, la prendo. Sapete che non è la cosa più corretta, la prendo. Non trovo il sotterfugio per andare a trovare poi una attraverso il patteggiamento uscirne, perché tanto fanno tutti così, a me come quello che fanno gli altri non mi interessa. E quindi contro il volere di tutti, compreso mia moglie avvocato, che mi stava tirando addosso di tutto, però di sicuro probabilmente avrei avuto la notte dei mostri se avessi accettato quella situazione, perché non era la maniera giusta per affrontarla. Probabilmente quello è servito perché dovevo insegnarmi qualcosa e dovevo insegnare qualcosa anche agli altri. Quindi l'ho vista così.
Quindi è stato anche un momento di frizione all'interno, non solo tua intima psicologica, anche in famiglia, no? Ci dicevi, tua moglie è avvocato, quindi la viveva non solo come tua moglie, ma anche come legale.
Sì, ma lei comunque, siccome mastica le aule dei tribunali, quindi sa dove c'è il dolo, chi ha colpe e chi non ha colpe, però onestamente... Ripeto, gli altri possono fare quello che vogliono. Io ho ritenuto giusto fare questo, farmi la mia buona dose di squalifica, poi in realtà ho ottenuto la grazia ad andare a rafforzare quello che ho sempre sostenuto e poi comunque non è stato semplice, perché sono stati 2 anni e mezzo, quasi 2 anni e mezzo di lotta, di corse, di... E cercare di trovare tutte quelle situazioni che potessero ridare in superficie la vera verità.
Gaetano, guarda, ti faccio, sì, innanzitutto volevo fare i complimenti al capitano come uomo, ma questo ad Ascoli lo sapevamo già dalla notte dei tempi, insomma. Poi vorrei proseguire, diciamo, adesso tu hai posto una domanda abbastanza scomoda, Claudio. Io ne pongo una che all'apparenza può sembrare una domanda scontata, ma secondo me è una domanda, specialmente per un allenatore, per un uomo di sport, una domanda non facilissima alla quale rispondere. Cioè, la domanda è questa, Gaetano: secondo te cos'è il talento?
Ma il talento è qualcosa che ti viene dato da chi sta sopra di noi, dal Supremo. Ognuno di noi nasce, secondo me, con un talento. Poi c'è da fare un altro tipo di lavoro, che è un lavoro, quello più difficile, il lavoro introspettivo. Il lavoro introspettivo è quello che devi cercare di scavare dentro di te, andare a scontrarti con le tue paure, con le tue... e anche magari a trovare le tue risorse più profonde, perché ognuno di noi ha delle grandi risorse. Voi avete raccontato una parte finale della mia carriera, e ce n'è stata una prima che è stato fatto di grande lavoro, ma il lavoro non è stato quello di vincere nelle categorie basse per arrivare poi ad Ascoli e raccogliere un po' il frutto del lavoro fatto, ma è stato un continuo litigare con me stesso, a rompere quelle resistenze dove la mente cerca di portarti verso le cose più certe e un'altra parte di me voleva sconfinare, perché voleva arrivare, voleva ottenere, ma per fare questo e tirare fuori il vero talento devi cercare di convivere e affrontare qualche mostro interiore che ognuno di noi ha. Io amo solitamente dire una cosa: se volete arrivare da qualche parte, se ognuno di noi vuole arrivare da qualche parte, deve eliminare il nemico oscuro che si chiama la scusite acuta. Quello è un male subdolo che accompagna tutti, perché tante volte quando non si arriva ad ottenere qualcosa, la colpa non è di chi sta affrontando il viaggio, ma di qualcun altro che ti sta intrecciando il percorso, e non è così.
Gaetano, hai parlato del Supremo, che rapporto hai con Dio, con la religione?
Sì, assolutamente sì, ed è un rapporto estremamente intimo. Intimo nel senso che non amo le zone di culto, nel senso che non le frequento assiduamente come il buon cristiano vorrebbe, ma lo vivo ogni giorno, questo devo essere onesto, perché chiacchieriamo tanto, quando sento la necessità vado anche a trovarla a casa sua, ma non deve essere una forzatura, ma deve essere un piacere. però è un contatto diretto, è un contatto quotidiano, un contatto costante.
Guarda, Gaetano, non vorrei essere blasfemo, visto che abbiamo parlato di Dio. Adesso io invece ti vorrei fare una domanda sugli dèi, diciamo, gli dèi del calcio. La mia domanda è molto semplice, insomma. Spesso quando si guardano i grandi campioni si guarda soprattutto il lato economico, quanto guadagnano, dove vivono, con che squadra giocano, ma non si va mai a guardare il sacrificio che c'è dietro ad un campione per potersi esprimere a un livello tale che ti porti, insomma, ad avere un consenso ed un guadagno così elevato. Quindi volevo chiedere a te, che sei partito da giovane, sei uscito di casa presto, quali sono le difficoltà maggiori che incontra un giovane calciatore una volta, diciamo, lasciata casa sua?
Ah, è quello che ti trova ad affrontare la vita in prima persona, e probabilmente non hai gli strumenti giusti per affrontare quel tipo di situazione. Non hai gli strumenti giusti per rispondere delle responsabilità che tu hai in quel momento, perché al di là di tutto ognuno di noi ha sentito, sentiva e sente che deve rispondere per quello che viene pagato, per quello che è costato, deve rispondere delle aspettative della gente che ti guarda, della società che ti paga, di tante cose. Ovviamente queste informazioni, queste caratteristiche, l'occhio dello spettatore non le vede, non le guarda, perché ovviamente uno si ferma a guardare la partita e sintetizza tutto: è stato bravo, è stato somaro, ha sbagliato là, doveva fare questo, doveva fare quell'altro. Quando la partita in sé non è solamente una corsa e calciare la palla, ma c'è un mondo invisibile che non si riesce a vedere, e che l'atleta costantemente vive e combatte, perché ci sono i problemi della famiglia, della casa, della fidanzata, perché anche quelli sono problemi, del bambino che sta male, del fatto che vorrebbe dare e non riesce a dare, sono tante cose. Ovviamente queste, io dico che fanno parte di una prestazione, che ti portano a fare un'ottima prestazione o una normale prestazione, una scadente prestazione, ma fanno parte della prestazione dell'atleta.
Grazie della Gaetano,
risposta. Gaetano, veniamo ormai da qualche ora in cui sono concluse le elezioni che hanno coinvolto anche la nostra regione. Che ruolo gioca la politica nella tua vita? Insomma, hai riferimenti politici, hai qualche ideale? Poi voglio entrare anche poi in quelli sono i tuoi ideali professionali, che in qualche modo ci hai già accennato e spoilerato. Però ecco, passando dai grandi temi dell'uomo, dal calcio alla politica, come ti vedi? Cosa ti appassiona? Cosa ti fa incazzare?
No, ti dico che il mio rapporto con la politica, diciamo che si è interrotta molto tempo fa. Io sono un apolitico per scelta. Questo ovviamente mi porta ad avere anche delle responsabilità, perché quando tu non ti schieri ti sei schierato, perché non vai né con l'uno né con l'opposizione, quindi in qualche modo da politico ti schieri, perché non fai bene a nessuno. Ma è una scelta, perché ho avuto modo di entrare a far parte di un sistema politico nel calcio. Non mi piaceva, ma questo perché invitato, invogliato da tutti quelli che erano nell'ambiente calcio, quindi mi riferisco alla categoria dei calciatori, volevano che io rappresentassi in quel momento la categoria dei calciatori come calciatore praticante, però ho visto delle cose che non mi piacevano e di conseguenza da lì avevo deciso di rompere qualsiasi tipo di rapporto con la politica, perché secondo me non fa differenza tra calcio o politica come normalmente la vediamo noi.
Cioè, hai immaginato la bruttezza della politica calcistica proiettata su quella amministrativa?
Ma non era una cosa che era vicino alle mie idee, nel senso che io sono una persona, sono stato, sono e sarò una persona estremamente trasparente e leale, e l'esperienza di Nocera testimonia quello che dico. Per me non ci sono due facce della medaglia, deve essere assolutamente una, e questo vuol dire comunque crearti più nemici che amici, perché quando hai la forza di sapere quello che vuoi e di confrontarti con chi che sia, questo sicuramente crea dei problemi. Riconosco di essere una persona spigolosa, ma io ho un grandissimo rapporto con chi mi fa lavorare, con chi mi paga, e ho moltissimo rispetto delle persone che fanno dei sacrifici e vengono a vedere quello che noi facciamo con gioia e con che è la nostra prima passione. E quindi magari tante volte non si vede o la gente non riesce a capire totalmente, ma non abbiamo la possibilità di andare a bussare in tutte le case per dire quello che stiamo facendo. A volte subisce anche la critica, ma tutto quello che è stato fatto e quello che farò sarà sempre a tutela delle società che mi pagano e della gente che viene a vedere la partita.
Midio.
Sì, Gaetano, diciamo, sfrutto le domande di Claudio come un trampolino, cioè ribaltando il concetto che ha detto Claudio, magari i tuoi, tra virgolette, modelli politici, io invece ti voglio chiedere un'altra cosa. Da ragazzino, da bambino, qual era il tuo modello? Chi era il tuo calciatore preferito? E soprattutto poi, quando hai deciso di intraprendere la carriera da allenatore, qual è l'allenatore più affine, più vicino a te a livello di idee, oppure qual è il tuo allenatore preferito in generale, insomma, ecco.
Allora, quando io praticamente ho sempre vissuto nello stadio di Catanzaro, perché voi fate conto che la carriera calcistica della società del Catanzaro con quella di Ascoli camminava di pari passo fino a un certo punto. Erano molto simili, Rozzi da una parte, Ceravolo dall'altra. A Catanzaro si facevano notare per queste due grandi personalità. Mio papà lavorava all'interno dello stadio e lavorava nello spazio dove la squadra ospite arrivava col pullman e mio padre li accompagnava nello spogliatoio. Quindi io ho vissuto tutti i prepartita lì, ma dell'età di 4 anni a salire. E tante volte andavo su in sala stampa e c'era una gigantografia che praticamente era dove era fotografata la curva del Catanzaro, e si vede solo un uomo della squadra avversaria in lontananza ed era Antognoni. Si giocava ai tempi con la Fiorentina, quindi per me quello era un mito, era poi il quarto giocatore della nazionale, il capitano della Fiorentina. E quindi cercavo di emularlo in qualche modo, anche se facevo fatica. Però ovviamente, come uomo del sud, nel momento in cui arriva Maradona a Napoli è diventato l'uomo dei sogni di qualsiasi bambino che giocava a calcio e giocava con fantasia a calcio. E poi, per quanto riguarda il discorso allenatore, diciamo che da sempre ho pensato di voler fare questo come mestiere, anche già quando giocavo, passatemi il termine, ma io rincoglionivo tutti i miei allenatori e preparatori, nel senso che volevo sapere qualsiasi cosa. Vi dico, da poco ho terminato il master di Coverciano, ma non ho avuto bisogno di studiare metodologia, per esempio, la parte fisica. Perché? Perché io ai miei preparatori chiedevo qualsiasi cosa, volevo sapere che cosa si condizionava in quel momento, che cosa stavamo lavorando, che cosa bisognava fare per recuperare, ma anche perché era il mio corpo, la mia macchina, e dovevo portarla al massimo dei giri. Anche per questo cercavo di carpire qualsiasi tipo di nozione. Poi però cresci o nasci meglio con un'idea calcistica, ma poi ti rendi conto che è cambiato tanto rispetto a quando giocavo io, e quindi devi necessariamente andare a trovare quello che in questo momento la corrente calcistica ti dice e che di quello che c'è bisogno. E quindi studi, ti affini, porti qualche idea tua, qualcuna la rubacchi e la trasformi, Ovviamente oggi il calcio ha cambiato completamente direzione e si va verso un modello che rispetto al passato non ha niente a che vedere. Oggi è un calcio fatto di possesso, di costruzione, di dominio della partita. Una volta bastava che buttasse la palla in aria e tutti quanti gioivano, ma anche se la palla faceva 50 metri di volo, perché c'era questo tipo di calcio. Io l'ho vissuto tutto, l'ho vissuto da quando c'è il vecchio e antico calcio alla trasformazione fino a quella attuale.
Gaetano, due domande fanno un po' il paio, perché nei tanti gruppi Facebook dedicati all'Ascoli Calcio tanti hanno chiesto se alleneresti l'Ascoli Calcio e poi cosa ne pensi appunto della vicenda di Pirlo, che ha bruciato le tappe da calciatore, ha nominato allenatore Under 23 e poi dopo una settimana allenatore della prima squadra.
Vi posso fare una domanda io, anche se non so se siete sposati o accompagnati o donne, tanto lo posso fare bene, ma possiamo uscire un po' dallo status quello lì, siamo i mariti perfetti?
Sì, sì, come no, come no.
Io ho una domanda, chi è la donna ideale per voi?
Scarlett Johansson, come
quella con la quale vorreste uscire, che direste wow, a mia moglie posso anche tradirla, dai.
Scarlett Johansson e Manuela Fogliero per me, anche se ha un po' di anni, però insomma è...
Okay. Io Catherine Zeta-Jones.
Benissimo, è come se mi dicessero vorresti uscire con una di queste donne.
E non hai risposto, ma hai risposto perfettamente alla domanda di Claudio.
Sì, tutta la vita.
Quindi hai risposto anche alla domanda di tanti che ce l'hanno fatta nei vari gruppi Facebook sull'Ascoli. Gaetano...
Arriverà il giorno, non so quando, ma lo vivo tutti i giorni.
Bene, ma appunto su questo volevo andare, perché poi... Come ti spieghi che quell'anno, se non ricordo male, cos'è? Il 2002-2003, l'anno dei diabolici?
Sì, 2002-2003.
Come ti spieghi che un anno in C1, seppur passato dall'inizio alla fine sempre da capolista, sia rimasto così tanto nei cuori di Ascoli e degli ascolani più di tanti anni di Serie A? Cioè, io sono sicuro, se chiedo a un ascolano la formazione di quell'anno, tutti si ricordano di te, di Morello, anche lo stesso Barzagli, ma non tutti forse si ricorderanno gli anni della A. Cioè, come mai è una squadra che è rimasta così tanto permeata della città e viceversa, tant'è che molti di voi sono rimasti comunque o ad Ascoli o buonissimi rapporti con Ascoli. Cosa avevate di magico quell'anno?
Credo che no, noi nulla. Di magico è quello che si è creato tra noi e la città, perché eravamo un gruppo di ragazzi sicuramente affiatati, ma che hanno voluto come dire, vivere la responsabilità della città e condividere tutto con la città. Non ci siamo mai nascosti e abbiamo sempre avuto un confronto diretto e onesto, e laddove c'era quel momento che a noi gratificava tantissimo, che era la vittoria, e che magari si parlava anche tanto di quella squadra, l'abbiamo condiviso con la gente. Siamo partiti con il rituale delle cene a giovedì, dove andavamo tutta la squadra, ma veramente tutta, anche quelli che magari non hanno mai visto il campo, perché li facevamo sentire come se fossero titolari fissi. Questa forse era l'alchimia giusta di quell'anno. E poi, strada facendo, sentivamo che era come uno tsunami che stava crescendo e piano piano si ingrossava. Era un entusiasmo che coinvolgeva noi e coinvolgeva anche la gente, ma abbiamo cercato sempre di creare vicinanza e non viverla in due modi separati. Ma questo ha fatto sì che noi sentivamo dal campo che c'erano alcuni momenti dove sentivamo la sfiducia della gente fuori perché magari pensavano che non riuscivamo a vincere quella partita ed eravamo noi a trasportarli dal campo. Ma c'erano momenti in cui noi vivevamo situazioni di incertezze e che dal di fuori vedevano positività e ce la trasferivano loro. Quindi c'era questo scambio bidirezionale che in qualche modo ha fatto sì che le due forze si unissero ed è diventata una magia unica e irripetibile, credo. Ma comunque è stata anche quella cercata, voluta e creata perché c'è stato anche lavoro dietro, tanto lavoro. Magari ci sono dei momenti in cui le squadre vincono al primo anno, ma sono dei casi sporadici. Io credo che per vincere, soprattutto nel calcio, devi costruire nella giusta maniera. Lì è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti.
Emidio.
Sì, Gaetano, prendo un'altra palla al balzo lanciata da Claudio, che ha nominato Barzagli, che per me, vabbè, è uno dei difensori più forti degli ultimi 15 o 20 anni sicuramente. Quindi volevo chiedere a te, qual è il compagno di squadra più forte con il quale hai giocato e l'avversario più forte contro il quale hai giocato?
Emidio, perdono un attimo, rispondo a Claudio prima per il discorso di Pirlo. Che,
vai, vai. Diciamo hai ragione di... perfettamente. Qui Claudio si chiede le cose e poi se le scorda. Fatto così.
No, e allora io ho avuto modo di conoscerlo attraverso quest'anno di esperienza che abbiamo fatto insieme al Master. Dire che cos'è stato Pirlo da calciatore mi sembra superfluo. Devo dire che ho conosciuto un ragazzo di un'umiltà incredibile, di un'intelligenza straordinaria. Ovviamente anche lui credo non pensasse minimamente di iniziare da là, perché quando parlavamo supponevamo quelle che fossero le intenzioni sue circa la possibilità di fare allenatore, lui si vedeva voleva partire dal basso, come così era stato paventato. Poi le situazioni sono cambiate dall'oggi al domani e si è trovato catapultato lì. Ovviamente per lui è un'esperienza unica, ma unica credo in assoluto nel calcio, che alla prima esperienza tu vada ad allenare un top club. Non è stato così per Guardiola, non è stato così neanche per Zidane, perché comunque avevano avuto un approccio completamente diverso e con squadre inferiori. È un po' un salto nel buio, però devo dirti che io ho visto una persona di un'umiltà, ho conosciuto una persona di una grandissima umiltà, una grandissima disponibilità. Quando ha espresso concetti di calcio, seppur non avendo messo la classica tuta, ha sempre mostrato di avere idee molto chiare. E quindi credo che avrà sicuramente un futuro, mi auguro, almeno pari come da calciatore, se non di più. Per quanto riguarda il giocatore, io ti dico, quando sono andato a Napoli mi hanno sempre parlato, ovviamente si parla tanto di Maradona e di quello che hanno visto, e io ho avuto, con le dovute proporzioni, ho avuto la possibilità di giocare con Miccoli, che dal punto di vista tecnico faceva delle cose mostruose, ma cose che... Io probabilmente non amo giocare alla PlayStation, ma quando vedevo i miei figli forse li vedevo lì. Ma cose veramente incredibili. Eppure, voglio dire, io non sono stato un giocatore fisico, quindi tecnicamente me la cavavo un pochettino. Però quando vedevo questi giocatori qua rimanevo affascinato, perché comunque riconoscevo il talento, riconoscevo la capacità. E ovviamente ti facilitavano il lavoro, quindi da questo punto di vista credo che, se parliamo di espressioni di tecnica calcistica, Miccoli credo che sia stato il giocatore, ovviamente il campione in assoluto è stato Del Piero a tutto tondo. Se parliamo di talento puro, Miccoli veramente era talentuoso. Poi Del Piero era un campione completo a 360 gradi, Ovviamente da avversario ho avuto la fortuna di affrontare tutti i grandi giocatori, partendo da Baresi, Maldini, Baggio, Vialli, Boban, Desai, Shevchenko, Guea, insomma, ho avuto la fortuna di toccarli tutti.
La lista è lunga.
Fare un nome mi riesce veramente difficile. Forse per simpatia e per patriottismo ti direi Baggio.
Mm-hmm. Gaetano, Emilio ti fa domande di calcio, io faccio quelle un po' antipatiche. Hai parlato di Miccoli, che ha avuto qualche vicenda un po' spiacevole. Approfitto per chiederti quanta criminalità c'è e quanta è organizzata nel mondo del calcio in Italia, secondo te? Te che hai visto un po' di piazze calde e complicate.
Ma, io non vorrei cadere nel buonismo puerile, no? Perché alla fine non sono capace. E quindi devo dire le cose come stanno. Io credo che ce n'è abbastanza, anche perché l'ho vissuta e ne ho pagato le conseguenze. E quindi, ma non solo a Nocera, ho vissuto situazioni antipatiche in diversi posti dove senti che la forza di quel posto c'è e si fa notare. Quindi credo che comunque alcune piazze d'Italia sono condizionate da questo aspetto.
Gaetano, c'è una domanda in diretta. Ritieni importante o meno che la società titolare della proprietà della scuola sia della stessa città o almeno della provincia? Insomma, un po' di territorialità della società rispetto al club. Lo ritieni un fattore importante? Avviene nella Juve, avveniva e non avviene più nel Milan e nell'Inter, avviene nella Lazio, non nella Roma. Cosa ne pensi di questo aspetto?
Ma sarebbe importante per un semplice motivo, perché comunque c'è anche il trasporto emotivo che ti porta a fare quel tipo di vivere quel tipo di situazione, non solamente dal punto di vista aziendale. Però credo che è altrettanto importante che, anche se una società non è prettamente locale, debba avere una mission importante che vada a sposare le caratteristiche della città, questo sì. Oppure se si vuole completamente cambiare pelle, bisogna portare gradualmente la gente a questo mutamento, facendo vedere però che c'è un lavoro dietro, che c'è una professionalità e che ci sono degli obiettivi, perché tante volte mi è capitato di vedere società esterne alla città dove operavano che arrivavano in pompa magna dicendo noi faremo questo, faremo quell'altro, alla prima difficoltà dopo saltavano per aria e andavano via, lasciando comunque il classico cerino in mano alla gente del posto, che alla fine poi chi ne paga le conseguenze sono sempre i tifosi.
Video.
No, diciamo l'ultima frase che ha detto il capitano mi ha fatto venire in mente la vicenda del Parma, per esempio, rimanendo in Italia e parlando di una situazione recente, insomma, per fortuna adesso la squadra si è risollevata, insomma, e naviga bene anche in Serie A. Invece, Gaetano, una domanda che ti volevo fare, di solito si tende sempre a chiedere qual è il gol più bello che hai fatto nella tua carriera. A me invece piacerebbe sapere da te qual è il gol più decisivo per la tua carriera tra quelli che hai fatto.
Oddio, decisivo probabilmente a Firenze contro il Messina. Era una partita a spareggio per l'alta classifica. Riuscimmo a vincere la partita 2-0 contro Messina, che era proiettato verso la Serie A. Era una partita importante per noi. Tra l'altro giocammo di domenica sera perché la Serie A riposava e quindi era la partita di cartello di quella giornata. Ma quello perché ci diede la consapevolezza di essere una squadra costruita in ritardo, perché praticamente noi come gruppo ci siamo ritrovati in quella stagione a gennaio, quindi era partendo da una posizione di classifica che non era invitante, ecco, quindi diciamo che quella partita ci ha dato consapevolezza e forza per poter pensare di entrare in quel lotto di squadre che ambivano alla Serie A, o quantomeno anche passare attraverso lo spareggio, come poi è avvenuto. E credo che quello sia stato decisivo perché io volevo fortemente a quel punto la Serie A, e capivo che l'unico modo per arrivarci era arrivare con le mie gambe.
Con le tue gambe.
Un'età tale che non mi potevo permettere di essere acquistato da qualche squadra di Serie A.
Quindi quello è stato un gol caricato di motivazione. Gaetano, parlando invece di momenti importanti, quando è stato il primo bacio con tua moglie? Chi ha fatto il primo passo?
Ma il primo passo ovviamente io. Siamo sempre noi quelli che, anche se tante volte le donne amano che il primo passo lo faccia l'uomo, ma in realtà se potessero, ma non lo fanno perché si devono sentire coccolate, si devono sentire desiderate in quel momento. Allora tocca a noi questo primo passo, ma non ci tiriamo mai indietro.
Dove eravate, se posso?
A Martinsicuro.
Ah beh, ok.
Trasferta.
Eravamo
bene. Senti, parlando di sogni, come diceva adesso qui Claudio, da allenatore, quale sarebbe, Gaetano, il tuo sogno? Cioè, che calciatore, potendo spendere una qualsiasi cifra, che calciatore sceglieresti di avere nella tua squadra ideale?
Ma guarda, io onestamente, più che spendere per giocatori talentuosi, io per il tipo di calcio che c'è oggi andrei a spendere per un giocatore affidabile. Credo che oggi avere dei giocatori affidabili ti permettono di fare un certo tipo di lavoro. Se tu sei un allenatore metodico, se sei un allenatore da campo, se sei un allenatore che ama fare un certo tipo di calcio, devi avere degli atleti che si prestano a sposare la tua idea e che lavorino affinché questo possa accadere. Sono passati tanti giocatori di talento anche ad Ascoli, ma non sempre affidabili, e quindi questo a volte può creare anche qualche problema.
Gaetano, quindi diciamo il metodo Conte, quindi basarsi anche l'ultima campagna acquisita dell'Inter, diciamo, su giocatori da un'alta affidabilità, anche se con qualche annetto in più, prendo ad esempio Kolarov, ad esempio, secondo te è una tattica che in Italia e per il modo di giocare di Conte, insomma, può premiare?
Ma guarda, questo non lo so, ma stiamo parlando di calciatori. Ho avuto la fortuna di vedere lavorare con la roba da vicino, e ti posso dire che è un allenatore puro, nel senso, io l'ho visto a Roma con Fonseca, e lui dava indicazioni ai propri compagni di squadra in base a quelli che erano i messaggi dell'allenatore. E lì stiamo parlando di giocatori formati. È ovvio che se parliamo di giocatori di livello massimo come quelli che abbiamo citato ora, ci sta che tu possa andare su un giocatore formato e un giocatore abituato anche a vivere determinate situazioni, determinati palcoscenici. Nelle categorie inferiori non so se questo paga, cioè se il giocatore datato sia funzionale per quel tipo di discorso che facevo io. Tante volte non è così, perché se vuoi portare qualcosa di nuovo, se vuoi indurre all'atleta a trovare, a vivere qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto in passato, devi essere capace di vincere quelle resistenze di cui parlavamo prima. E tante volte un giocatore che si ferma sulle sue certezze difficilmente sente il desiderio di andare a scoprire se c'è qualcosa di nuovo e più funzionale al suo modo di fare. E quindi questo stride con quello che stavamo dicendo prima. Quindi magari forse un po' più giovane e meglio.
Gaetano, io ricordo gli anni, appunto, i primi 2000 ad Ascoli, in cui eri un calciatore carismatico, ti tiravi la squadra sulle spalle, ma eri e sei anche un bell'uomo, e ricordo poi tutte le ascolane erano innamorate di te. Tua moglie, cioè la tua moglie, era gelosa all'epoca, tu eri gelosa di lei, tu sei uno geloso. Come vivi questo fascino, questo essere sex symbol in una piccola città in cui tutti ci si conosce, in cui il paese è piccolo, la gente mormora?
Ma guarda, dipende da come ti vedi tu in quel momento. Io ho sempre cercato di stare lontano da quello che il nostro mondo incantato ti portava a sentirti in quel momento, no? Ti dico solamente quello che pensavo da calciatore, ma lo pensavo anche fuori dal campo. Noi abbiamo vissuto una parentesi, ho vissuto una parentesi che era abbastanza circoscritta nel tempo, che andava dai 20 anni ai 37 nel mio caso, qualcuno 35, ed eravamo considerati come degli attori che vanno in scena in teatro, però poi arriva un certo punto che lo spettacolo finisce e c'è qualcuno che tira la cordicina e il sipario si chiude e la gente va a casa, poi inizia la vita reale. Ho sempre cercato di stare fuori da quelli che erano le luci dei riflettori, perché sapevo che la vita non era quella di quel momento, ma era un'altra, e se avessi puntato completamente su quella vita probabilmente avrei vissuto dei disagi oggi, e quindi non ho mai dato retta a quelli che erano i rumors del momento, che magari il personaggio che in quel momento incarnavi ti faceva diventare più bello di quello che realmente eri, perché insomma tutto sto bello non mi sono mai visto.
No, sei un bell'uomo, dai, sei un bel ragazzo, anzi un ragazzo, non un uomo. Midio, vai, ti lascio la palla per quest'ultimo passaggio. No. Ecco, dai, oggettivamente sei un bell'uomo, è indiscutibile.
Guarda Gaetano, come ultima domanda sul tema calcio, quello che ti volevo chiedere io, soprattutto dal punto di vista di un allenatore, un po' mi hai risposto anche in precedenza dicendomi che con i giovani ragazzi che si approcciano alla prima squadra, oltre a fare da allenatore, devi fare un po' da padre. Quindi rigiro questa domanda a te. Hai mai avuto un allenatore che hai sentito così vicino, quasi da sentire come un secondo padre?
Sì, ed è Enzo Ferrari, che voi avete conosciuto anche qui ad Ascoli. Io l'ho avuto in quattro mie esperienze, e quindi è stata la persona che mi ha dato tantissimo, ma non solo dal punto di vista calcistico, anche come rapporto che c'era tra me e lui. Però ti devo anche dire che quando ho deciso di intraprendere la carriera di allenatore, io per un anno mi sono preso quell'anno sabbatico, che suol dire fa bene, per cercare di schiarirsi un pochettino le idee. E ti devo dire anche che mi facevo spesso una domanda: che tipo di allenatore vorresti essere, vorresti diventare? Le risposte magari che arrivavano erano giochi con 3-5-2, 4-3-3, che erano sicuramente delle risposte pertinenti, perché fanno parte sono argomenti del nostro mestiere, ma non mi davano grande gratificazione. Allora mi sono messo dalla parte dell'atleta e mi sono chiesto: che tipo di allenatore vorresti tu? E lì mi sono visto il film della mia vita. Io ho parlato di Enzo Ferrari, ma ce n'è stato uno. Ho avuto degli allenatori dove, se tu magari stavi vivendo una situazione particolare, perché l'età era quella, avevi bisogno di uno strumento in più per riuscire a bypassare quel momento, o magari approfittarne per crescere, ti voltavano le spalle e ti dicevano ciao, perché per loro rappresentava un problema in meno. E quindi la risposta che mi appagava di più era quello: voglio essere un supporto per i miei giocatori. Per fare questo ho investito tre anni della mia vita e ho fatto tantissimi studi sulle risorse umane, sulla gestione delle emozioni, su tutto quello che poi caratterizza anche un atleta. Quindi da questo punto di vista ti dico che so riconoscere quando un atleta è centrato con le sue emozioni. Non a caso la mia tesi è stata sulla comunicazione e il titolo è stato "La palla non ha la bocca ma parla", perché per me la palla, quando viene calciata, esprime un'emozione che l'atleta si porta dietro e ti racconta qualsiasi cosa.
Come il classico pallone tirato via di rabbia o il passaggio fatto, insomma, di fino per regalare un momento. Gaetano, infatti sentivo prima da...
paura.
Anche. Sentivo prima nella tua trattazione, insomma, che sei vicino a temi aziendalistici, ma insomma, magari ci vediamo un'altra sera, perché già ti abbiamo rubato un'ora e un quarto di tempo al netto già dei problemi tecnici. Sì, è già, sono le 10:30. Ascolta, poi il tuo percorso di uomo si va a completare come padre, no? Padre di tre figli. Quanto quindi queste regole di crescita e di studio del calciatore ti aiutano e ti aiuteranno a essere un buon padre oltre che un buon marito?
Ma in realtà non è iniziato un altro percorso, non termina come padre, perché è iniziato un percorso che non conoscevo, perché nessuno di noi, come si suol dire, nasce imparato, no? Quindi è stato, ovviamente, chi fa la cavia è il primo figlio, la prima figlia, perché non abbiamo un vissuto dal quale attingere. Però ovviamente quello che mi ha aiutato sono sicuramente gli studi che menzionavo prima, perché ognuno di noi si porta dietro dei comportamenti o assume dei comportamenti, degli atteggiamenti, perché siamo noi i genitori, siamo noi l'ambiente dove vive un bambino, una bambina, che installiamo, e di conseguenza abbiamo la responsabilità di quello che poi di quello che questo bambino farà da grande, perché ovviamente essendo un assertore di questo concetto, di questo soprattutto della formazione mentale, ovviamente questi studi mi hanno aiutato e mi aiutano alla gestione della loro crescita, perché poi alla fine tutti sono diversi, anche se figli degli stessi genitori, però hanno caratteristiche diverse, esigenze diverse, e devi avere la capacità di poterti modulare a seconda della richiesta, un po' come nello spogliatoio, hai 25-30 persone, ma sono 25-30 individualità, non è il collettivo, è un collettivo fatto di tantissime persone, dove devi avere gli strumenti per capire e modularti sulla frequenza dell'interlocutore diretto.
Emidio, se vuoi chiudere con Gaetano, io l'ho spolpato a dovere.
No, io volevo chiedere una cortesia a Gaetano, dopo averlo diciamo bombardato di domande sul calcio, volevo fare il famoso uso privato di un mezzo che non è pubblico, perché è privato ma non è mio. Volevo chiederti se potevi augurare un buon compleanno a mia nipote, si chiama Camilla, oggi compie 4 anni, e da tifosa romanista vorrei trasformarla in tifosa ascolana il più presto possibile.
Beh, Camilla, ti dico una cosa, guarda, io ho un figlio che tra un po' fa 4 anni anche lui, vive ad Ascoli, e tutte le forze convergono affinché lui possa diventare un tifoso ascolano. Se vieni a conoscerlo, probabilmente riusciamo a tirarti dentro questa rete. Tanti auguri, Camilla.
Grazie, Gaetano, grazie mille.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Allora, io ringrazio Gaetano per questa ora e quasi mezza, ringrazio anche per le tante emozioni che ci ha fatto vivere nel 2002, 2003, insomma, in quegli anni così belli passati allo stadio. Grazie a Emidio per averci, insomma, regalato la sua conoscenza calcistica, che a me, come avete visto, manca, no, ma insomma, soprattutto grazie al Capitan Fontana, che ha aperto così questo appuntamento bisettimanale con storie di calcio, ma anche di uomini. a Gaetano Fontana facciamo insomma il migliore in bocca al lupo, Gaetano, per la tua carriera, qualsiasi essa sia, sia nel calcio, fuori dal calcio, magari anche, ne so, come manager in qualche azienda, come direttore commerciale, visto che ne ha anche poi tutte le capacità e la volontà.
Spero calcio, forse si addice di più.
Bene, il ricordo di quegli anni, se siete d'accordo, ci ascoltiamo Cuore Bianconino di Nerkias, che proprio riconduce a quell'anno dei Diabolici, peraltro scritta e cantata dal nostro amico Pierpaolo Piccioni, quindi vi auguriamo buonanotte, grazie Emidio.
Ciao a tutti, grazie a voi, capitano, a presto.
Buonanotte, grazie, grazie a voi, grazie.
Come a Pesaro, ciao Gaetano, buonanotte.
Ciao, grazie, ciao Claudio.
Thank you. Volici!